Amiche e amici e semplici conoscenti dello sferoide prolato, benvenuti alla 21esima puntata di Scusate il disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL ed NCAA. Siamo a pochi giorni o a poche ore, dipende da quando ci state ascoltando, al kick-off del Super Bowl 51 di Houston. E per entrare in clima partita vi abbiamo proposto la parte finale dell'inno nazionale americano cantato da Whitney Houston nel Super Bowl del 1991, probabilmente il migliore mai sentito. Come sempre ringraziamo IFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Addol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast, che vi ricordiamo potete trovare disponibile anche su iTunes. Questa sera insieme a me Giovanni Ganci per parlare di sferoide prolato ci sono Dario Michelini e Gabriele Balzarotti. Ok, bando alle ciance perché è arrivato il momento di dare inizio alla 21esima puntata di Scusate il disturbo. Ok, ci siamo qui, subito una nota di servizio: questa sera non può esserci il nostro esperto di college football, Francesco Fele, per un penultimo momento si scusa, ma rinvieremo alla settimana prossima la sua sezione in cui dovevamo parlare di come funziona la schedule, diciamo gli allenamenti off season di un college NCAA. Quindi siamo qui, vediamo, prova microfono, Dario, ci sei?
Ci sono, buonasera Giovanni, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Gabriele?
Ci sono anch'io e buonasera a tutti gli ascoltatori di Scusate il disturbo.
Ok, ci siamo tutti e possiamo iniziare. Dedichiamo qualche minuto per far vedere che stiamo sul pezzo alla partita ufficiale, perché comunque che è ufficiale, lui è che si è disputata domenica il Pro Bowl. Il Pro Bowl è stato vinto dall'American Football Conference per 20-13. Giovedì ci sono stati gli Skill Games. Notizia che ho appena letto e che mi ha spezzato il cuore, perché così avevo investito molto su questo preambolo di questi giochi del giovedì. Hanno avuto un pubblico televisivo scarsissimo su ESPN, neanche 500.000 spettatori, e lo stesso Pro Bowl ha avuto una caduta incredibile di audience rispetto all'anno scorso, uno dei Pro Bowl meno visti nella storia di questa manifestazione, o quantomeno degli ultimi 10-12 anni. Poi ci scriveremo un articolo su questo. E, come Dario e Gabriele sanno, ma anche come i nostri ascoltatori avranno letto, io sono un tiepido sostenitore del Pro Bowl, nel senso che comunque ritengo che sia bello ci sia una manifestazione in cui i migliori, tra virgolette, ovviamente, possano scendere in campo, divertirsi loro, divertire noi, con del football diverso dal solito, meno agonistico e più spettacolare. Il problema è che quest'anno non c'è stato né l'agonismo né lo spettacolo. Cosa me ne dici, Dario?
Io sono, a tuo contrario, un grosso sostenitore del no, però mi rendo conto che c'è una fetta di spettatori che sicuramente attratta dal vedere i migliori giocatori battersi. Come dicevamo qualche settimana fa, credo che farlo giocare la settimana prima del Super Bowl sia una mezza fesseria, perché ti perdi banalmente tutti quelli che vanno a giocare la finale del campionato, che già di per sé è una cosa abbastanza grave. Credo che questo abbia un po' influenzato lo share e l'audience. Se poi ci sommiamo il fatto che a me viene in mente la gara dei quattro quarterback che si sono sfidati, e ci metti Dalton, che sicuramente ha un seguito minore di altri, questo fa capire come mai nessuno abbia dato seguito a questa iniziativa, quella degli Skill Game, che secondo me è più che lodevole, è molto divertente. Io stesso sono andato a riprendermeli perché mi piaceva l'idea. Diciamo che riesco a spiegarmi facilmente perché, per i motivi già detti, la gente non l'ha guardato. quello che mi spiego meno è perché si ostinino a farlo in un certo modo, cioè questa partita non deve essere vista in questo modo, non deve essere concepita come una partita di football con delle regole diverse. A mio parere andrebbe veramente virata l'attenzione su, non so, mettere contro un cornerback e un wide receiver di livello, andrebbe più vissuta in questa maniera. Come vista questo weekend, come visto negli altri Pro Bowl, a me sembra che questa sia più una riunione tra di loro, diciamo, tra giocatori, tra allenatori, eccetera. Forse è questo il feeling che manca di più al Pro Bowl, il fatto che non è un'occasione per stimolante, un'occasione per sfidarsi, un'occasione per tifare, è semplicemente una passerella. Ma a quel punto il football si sposa molto male come sport in sé con le passerelle.
Gabriele, anche te sei contrario a questa, a quello che poi è un All-Star Game della NFL?
No, contrario a prescindere, no, sono più sulla tua idea, Giovanni. È vero che uno forse dei limiti maggiori è proprio quello che è il Pro Bowl sia la settimana prima del Super Bowl, che toglie sia tanto interesse, perché alla fin fine si è concentrati su quella che è la partita chiaramente più importante, e sia toglie moltissimi starter, quindi va a finire anche che i giocatori che il pubblico vota possono non esserci, e questo a mio modo di vedere può anche essere un motivo per cui la gente poi alla fin fine non guarda realisticamente la partita. Quello che so è che invece dal vivo questo Pro Bowl è stato abbastanza seguito, anche per il fatto che il campo di allenamento dove i ragazzi si allenavano fosse vicino ai parchi divertimento di Orlando, e questo favoriva anche soprattutto gli spostamenti delle famiglie, perché ho letto che è stato visto questo Pro Bowl soprattutto dalle famiglie, dai bambini, il che comunque è una cosa bella e lodevole, e il giocarlo ad Orlando ha agevolato da questo punto di vista del poter unire il football all'intrattenimento di Disneyland o degli altri parchi divertimento. Poi se dobbiamo analizzare invece quella che è la partita in sé, Dario prima ha fatto un'analisi che condivido sui giochi, sulle skill challenge, la partita è difficile che sia obiettivamente qualcosa in più di questo, anche per dire lo Star Game della NBA, che probabilmente tra quelli americani è forse il più bello, quantomeno il più seguito, anche quella partita lì comunque non raggiunge tassi di agonismo elevatissimi, se non alla fine. Chiaramente il basket permette una serie di spettacolarità diversa da quello che può essere il football americano.
C'è una Richard Sherman intervistato, allora, una premessa, scusate. Questo Pro Bowl è stato uno di quelli con il più alto numero di assenti. Gli assenti sono i giocatori ovviamente impegnati nel Super Bowl, più tutti quelli che per un motivo o per l'altro non ci vogliono andare, perché infortunati o perché non hanno voglia, non c'è un obbligo di partecipazione. Chi partecipa riceve dei soldi, da 30.000 euro per chi fa parte della squadra che perde, $60.000, scusate. Invece per quella che vince più vitto alloggio per il giocatore e la sua famiglia, viaggio, vitto alloggio per il giocatore e famiglia. Richard Sherman, così spalleggiato da altri presenti, ha precisa richiesta: ma cosa si dovrebbe fare per farvi partecipare a questa manifestazione e metterci un po' più di interesse? La risposta è stata: pagateci di più. Ha detto: ci sono giocatori che prendono anche 10 volte tanto per giocare una partita NFL, se volete vengono qua a giocare una partita che sia una vera partita, dategli 10 volte tanto quello che date adesso, e vedete che probabilmente avrete sì i migliori e anche una partita un po' più combattuta. Voi ritenete che davvero sia solo una questione di soldi, Dario?
No, non penso proprio. Può essere una questione di soldi per quei giocatori che ovviamente già non li prendono. Credo che ci sia una sorta di curva che ci definisce questa cosa, perché più sale il salario, più basso è il compenso per andare al Pro Bowl, che mi stuzzica ad andare. E quindi non credo che questa uscita mi sembra un'uscita shermanesca, se ce n'è una. D'accordo, dire le cose che ci vengono, essere sinceri, ma questa cosa qui non mi sembra che sia questo il motivo. A me sembra che il motivo sia il fatto che questi sono già in vacanza, il fatto che non ne traggono un reale beneficio, non vedono in questa manifestazione un reale punto d'arrivo. Insomma, bisognerebbe lavorare non sui soldi, ma lavorare sugli stimoli, lavorare su, come l'esempio fatto prima, trovare per questi giocatori un modo di dimostrare che sono più forti del loro avversario sul campo. A quel punto poi magari questa manifestazione torna in auge e più giocatori andranno.
Anche secondo te, Gabriele, non è una questione di soldi?
No, non penso proprio, perché comunque sono atleti già super pagati, non è il avere un compenso in più che li stimolerebbe a giocare meglio. Per il resto mi trovo d'accordo con Dario, che ha fatto una disamina perfetta.
Ok, perfetto, chiudiamo la parentesi dedicata al Pro Bowl, giusto per discutere di argomenti contingenti, e passiamo adesso nel cuore di questa 21esima puntata di Scuola del Disturbo, l'analisi di quello che sarà poi la partita di Houston, mezzanotte e mezza tra domenica e lunedì. Poi magari alla fine, se ci ricordiamo, facciamo anche una piccola anticipazione di quello che sarà la programmazione televisiva. L'articolo su Adult Magazine uscirà tra mercoledì e giovedì, come al solito, con tutto quello che li contorno. Cominciamo da la nostra analisi dai New England Patriots e dall'attacco dei New England Patriots. Ricordiamoci, un attacco che per tre partite non ha avuto il suo quarterback titolare, perché Tom Brady squalificato, rientra dalla quarta partita, ma sembra che questo attacco non ne abbia risentito. Quarto assoluto, quinto sui passaggi, settimo sulle corse, terzo per numero di punti segnati, insomma, diciamo, un attacco che davvero non ha patito un'assenza che, come parlavamo noi nelle prime puntate, giusto per ricordare il passato e i nostri inizi con questo programma, non vedevamo così roseo. Cosa ne dici, Dario?
Io dico che sì, ricordo le prime puntate, evidentemente, quando c'era Garoppolo e poi Brissett al posto di Tom Brady. Ricordo bene quelle partite. Insomma, la prima, quella contro i Cardinals, dimostrò al mondo, infatti c'era gente che addirittura metteva in dubbio il valore di Tom Brady per questa squadra. Dimostrò contro i Cardinals che Garoppolo poteva vincere le partite in quel sistema senza essere mai partito titolare. La realtà è molto diversa da questa assunzione.
E poi, scusa Dario, quattro partite, non tre. Stavo pensando a tutt'altro, quattro partite. Invece adesso, mentre dicevi due, Garoppolo e Brissett, stavo facendo i conti, dicevo, ma no, ma non mi torna una partita, perché ne ha saltate quattro.
2-2.
Esatto.
2-2.
Infatti.
Come stavo dicendo, la realtà è diversa da questa assunzione. La realtà è che Tom Brady contribuisce in modo chiave al rendimento di questo attacco. Lo fa in vari modi, lo fa soprattutto sapendo bene i tempi dell'attacco. Allora, detto questo, come Garoppolo chiuse quella prima partita contro i Cardinals guidando il drive della vittoria nel quarto quarto inoltrato, allo stesso modo Brady probabilmente non ci sarebbe arrivato ad aver bisogno di quel drive. Questo è un attacco che non eccelle da nessun punto di vista, tranne probabilmente quello tattico. Ho visto molto spesso questo attacco in stagione dipendere dalla valvola di sfogo di Julian Edelman. Questo è successo più o meno in tutte le partite, soprattutto quelle in cui i Patriots in attacco hanno avuto più problemi. Mi viene in mente una partita contro i Broncos nella quale Denver non è riuscito assolutamente a mettere niente sul tavolo da un punto di vista offensivo, che venne sbloccata da due o tre ricezioni consecutive di Edelman che portarono i Patriots a quelle due o tre realizzazioni, che a quella realizzazione poi a continuare su quella falsa riga che permise loro di prevalere in modo abbastanza netto. Per fare un confronto tra questo attacco e gli altri attacchi dei Patriots che hanno vinto o partecipato ai Super Bowl, io credo che ci sia davvero una mancanza grossa di talento alla posizione di wide receiver, tolto Edelman. Io credo che non ci siano i giocatori, anche sconosciuti, anche bistrattati, che facciano fare il salto di qualità in posizione di wide receiver 1. Anche la Fell si era comportato bene in quella situazione con i Patriots, figuriamoci Randy Moss, figuriamoci altri. Io in quello che questo attacco è abbastanza differente, manca un primo wide receiver grande che possa fare la differenza in alcune situazioni. Ciononostante, questo attacco è riuscito a produrre meno degli avversari come gli avversari prossimi di domenica, come vedremo in seguito, ma è un attacco che può far paura da un punto di vista terrestre, diciamo, quindi sulle corse. All'inizio della stagione questo attacco era incredibilmente prevedibile sulle corse. Ogni volta che LeGarrette Blount era in campo correva, questo era un dato che mi era parso incredibile da leggere. Evidentemente, man mano che la stagione andava avanti, Belichick e Josh McDaniels, sono corsi ai ripari e hanno un po' variato le trame. In questo scenario si è infilato Dion Lewis, che è un giocatore dinamico che può essere anche alternato a James White e che rappresenta un po' il... diciamo la carta che spariglia il mazzo sull'attacco sulle corse. Io continuo a dire che questi Patriots hanno avuto la strada spianata per vari motivi. Il primo motivo è tattico, sono sotto certi aspetti inarrestabili, soprattutto quando conoscono benissimo l'avversario, la difesa che hanno contro. D'altra parte rimane quel discorso che facciamo proprio su Tom Brady: da qualche settimana l'abbiamo visto lanciare prima del previsto. Questo può, in un attacco che è governato dal ritmo e dall'intendersi subito e lanciare con i tempi giusti, può portare a qualche piccolo difetto.
Gabriele, lascio a te proprio carta bianca per una tua analisi sull'attacco dei Patriots, poi magari vi faccio io qualche domanda.
Dario ha fatto un'analisi che definirei perfetta, condivido tutto quello che ha detto e c'è ben poco da aggiungere. L'attacco dei Patriots, così come una delle chiavi del Super Bowl, sarà probabilmente sempre comunque Brady. L'ultimo Brady sappiamo che è un quarterback che è al suo settimo atto finale, non c'è bisogno di descrivere quanto sia forte come giocatore, e probabilmente sarà il fulcro, come ogni volta, dell'attacco dei Patriots. Quindi al di là di quelli che sono i nomi che ha giustamente citato Dario e tutte le caratteristiche tecniche e tattiche che sono state evidenziate, io penso che qualunque squadra abbia un quarterback forte e esperto come Brady che si giochi una partita finale sia da tenere d'occhio e sia da considerare quantomeno favorita, anche se non c'è un wide receiver numero uno, anche se l'attacco di scorse va a momenti, qualunque altra cosa può venire in mente, i Patriots in attacco hanno Tom Brady e con Tom Brady al comando della squadra può succedere di tutto.
Rimango con Gabriele. Allora, bisogna dire che la grande prova di forza di Patriots è stata quella di giocare in tre stagioni senza Tom Brady e vincere le partite. Credo sia un segnale non da poco che hanno dato alle altre squadre NFL e messo davvero come quel meccanismo, uno statement per dire noi vogliamo arrivare fino in fondo. Sia Dario che te avete però sottolineato come tutto alla fine giri intorno a Tom Brady, e questo ci sta anche visto le abilità di un quarterback che chiude la stagione con un rating di 112, quindi con dei numeri incredibili. È vero che in campo, quando i Patriots hanno messo in campo per esempio Garoppolo, che ha giocato un po' più rispetto a Brissett, alla fine il ragazzo non si è male comportato. Ma questa squadra non rischia davvero, Gabriele, di essere però monotematica da quel punto di vista? Cioè se Brady, non parlo neanche di infortunio, ma se Brady non azzecca la giornata, la squadra non ha protagonisti che possano portare avanti l'attacco al suo posto.
Sì, hai centrato pienamente un punto, sono d'accordo con te. Se dovesse succedere che Brady becchi una serata storta, la vedo dal punto di vista offensivo, la vedo quasi impossibile che i Patriots riescano a ribaltare una partita, anche perché ne parleremo fra poco. Dall'altra parte abbiamo una squadra che a mio modo di vedere metterà parecchi punti a tabellone, quindi l'attacco di New England deve funzionare assolutamente, tutto questo dipende da Brady. Se Brady per qualsiasi motivo, che può essere un infortunio, può essere una serata storta, non dovesse andare, non ci sono alternative, non c'è un attacco su corsa che può portare avanti l'attacco in red zone, che quindi poi possa favorire eventualmente dei touchdown. C'è solo Brady, questa mancanza di protagonisti, possiamo definirla così, rischia di essere veramente veramente un fattore.
Dario, per chiudere questa prima parte sull'attacco, il running back, diciamo, dei Patriots non sono, sono fondamentalmente LeGarrette Brown, Dion Lewis e James White, quelli che hanno portato palla in stagione regolare. E di questi tre, l'unico ad aver segnato touchdown è Brown, 18 touchdown sui 19 di corsa segnati dai Patriots. Avevo visto per esempio con gli Steelers, proprio dalla finale di conference, che quando capita la sfortuna e perdi uno dei tuoi migliori giocatori, in questo caso Le'Veon Bell, tutto l'attacco ne risente, fa fatica. Anche qua, anche quando voglio farti la domanda simile a quella che ho fatto a Gabriele su Brady, non c'è il rischio che un eventuale infortunio di Blount o una sua partita sottotono non pregiudichi completamente le possibilità dei Patriots di mettere punti sul tabellone?
Questo, la risposta breve è no. Diventa sì qualora il game plan offensivo coinvolga LeGarrette Blount come è stato in stagione regolare. I 18 touchdown che dicevi sono un record per New England. Quanti di quei 18 non avrebbe completato Brady per fare touchdown? Questo non lo sapremo mai. Il problema vero è che qualora Blount, insomma, i tifosi toccheranno ferro, non stia bene, perché un paio di settimane che non sta benissimo, oppure non possa giocare per qualsiasi altro motivo, a quel punto il game plan diventa totalmente di passaggio e questi Patriots del 2016-17 possono sorreggere il peso del loro stesso attacco monodimensionale. In passato Josh McDaniels l'ha già fatto, l'anno di Randy Moss lanciavano e basta, anche l'anno scorso lanciavano e basta, insomma è dai tempi di Corey Dillon che non c'è una vera e propria, non dico equilibrio perché non c'era nemmeno allora, ma una certa fiducia nel running game quasi totale. Sono abili questi Patriots per mantenersi solo con passaggi? Questa è una domanda di cui non sapremo la risposta. Se volete una mia previsione, probabilmente no, perché come dicevamo prima non c'è il Randy Moss di turno, non c'è il primo ricevitore di turno, e a lungo andare anche dare la palla a Edelman oppure a White o a Dion Lewis fuori dal backfield diventa prevedibile. Ecco, cambierebbe molto se l'infortunio eventuale di Blunt o la sua mancanza arrivasse a partite in corso. Lì poi ci sarebbe da rivalutare sul punteggio, sulla situazione tattica in campo.
Ok, perfetto. Chiudiamo la prima metà della prima parte dedicata all'attacco dei Patriots e concentriamoci sulla difesa. Una difesa che, sempre da un punto di vista statistico, sembra essere quella perfetta per poter fermare un avversario come i Falcons. 320 yard concesse a partita, soltanto 250 su passaggio, sotto le 100 su corsa, soltanto 15 punti concessi, proprio statisticamente quello che serve per poter fermare un attacco esplosivo come quello degli Atlanta Falcons, un attacco a 35 punti a partita. Gabriele, secondo te basta questo o la difesa dei Patriots deve giocare la partita perfetta?
Non basta, deve giocare assolutamente la partita perfetta, perché questo attacco che si trova davanti è di gran lunga il miglior attacco della NFL di quest'anno. Non è nulla che hanno incontrato in stagione. Penso che nessuna squadra sia abituata a ricevere l'impatto che danno questi Falcons. Sono forse negli ultimi anni, diciamo che la squadra che più aveva dato l'impressione di essere straforte in attacco erano i Broncos di Peyton Manning, che persero il Super Bowl contro i Seahawks. Ecco, questi Falcons mi sembrano ancora più forti, perché se quella squadra si basava soprattutto su un ottimo corpo di ricevitori, questa si basa su un running game devastante con questi due ragazzi fortissimi, che sono Coleman e Freeman, e tanti ricevitori. Quindi per forza i Patriots, se vogliono portare a casa la partita, devono giocare la partita perfetta, devono cercare in qualche modo di forzare un fumble, di prendere un intercetto, di cambiare l'inerzia della partita a loro favore, perché è l'unico modo che hanno probabilmente per cercare di stoppare il momentum dei Falcons, che sono sembrati una macchina inarrestabile. Anche qui, come per l'attacco, New England non ha dei fenomeni, non siamo abituati a citare la difesa di New England partendo dai singoli, siamo abituati a citarla come collettivo su tutti i reparti. Se tutti i reparti giocano come hanno sempre fatto e mettono quel qualcosa in più dovuto alla situazione, hanno una buona, buona possibilità quantomeno di rallentare la macchina offensiva dei Falcons e permettere quindi all'attacco di New England di andare a compensare e di stare lì a contatto. Però c'è bisogno assolutamente, oltre a giocare una partita perfetta, anche di portare a casa qualche turnover, che sia tramite un sack con un fumble, che sia tramite un intercetto, ma New England ha bisogno assolutamente di questo per poter vincere la partita.
Dario, dei tre reparti che compongono una difesa, la linea, linebacker e backfield, quali credi sarà protagonista domenica contro i Falcons?
No, io credo che la secondaria possa dire la sua. Questa secondaria, soprattutto dalla parte di Butler, è molto performante. Da cosa deriva queste performance? Da cosa derivano? Derivano dal fatto che tutti questi l'anno prossimo sono per strada. Allora, tutti questi scade il contratto. E questa è l'ennesima magata di Belichick e della dirigenza nel mettere giocatori che per un motivo o per l'altro sono decisamente motivati ad eccellere. Tra questi è incredibile non notare il rendimento di Eric Rowe. Eric Rowe, noi ce lo siamo visti insieme al ringraziamento in quella partita in cui fece fare forse 4 touchdown a Calvin Johnson. È un giocatore che è stato draftato da Philadelphia, è un giocatore che ha giocato malissimo a Philadelphia, come l'esempio che ho portato poc'anzi, e che invece a New England ha trovato il suo posto in campo. Ha trovato il suo posto in campo magari non giocando tutti gli snap, magari arrivando a stagione in corso, ma rappresenta benissimo il classico defensive back di Belichick, insomma, il defensive back che ti fa la giocata quando hai bisogno, eccetera. Insomma, io domenica sera, se vedo il primo down giocato dai Falcons e uno di questi citati, Logan Ryan, Malcolm Butler, Eric Rowe, McCourty, eccetera, fermare il primo passaggio di Matt Ryan, io vi dico già come finisce questa partita. Quindi tra i tre reparti difensivi credo che questo sia il migliore, sia quello che forse non è in assoluto il migliore, ma è quello che può definire il ritmo della partita, tenendo conto anche dell'attacco sui passaggi di Atlanta. C'è da dire che però ci sono dei problemi in linea difensiva, soprattutto da una parte della palla, dalla parte destra. Sia Ninkovic che Valentine non stanno giocando alla grandissima, e da quella parte, proprio quella più debole di Atlanta, però questo poi lo vedremo in seguito nei matchup. Io credo che questa difesa viva di queste motivazioni che ho citato poc'anzi. Qui, insomma, da questo posto se n'è andato Jamie Collins. È stato cacciato Jamie Collins perché voleva forse un contratto migliore. Le prime donne fanno quella fine in questa difesa, e come diceva giustamente Gabriele nell'incipit del suo intervento, questa difesa si basa sul concetto di gruppo più di qualsiasi altra cosa. Se lo chiedete a me, non ha gli incredibili giocatori che hanno altre squadre, ma questo senza dubbio non è un problema, soprattutto in difesa.
Gabriele, per chiudere, si sa che alla fine la coperta è sempre corta, no? La si tira da una parte per coprire delle magagne, ne rimangono scoperte altre. Se tu fossi l'allenatore di difesa dei Patriots, da quale parte ti resti la coperta? Più verso la copertura del gioco di su corsa, o invece preferiresti più essere coperto sul passaggio?
È una domanda interessante. Penso che cercherei di coprire di più i passaggi in ogni caso. Può sembrare difficile, dato che dall'altra parte c'è un signore che si chiama Julio Jones, però contro gli Steelers è stata una buona tattica. Quindi cercare di non dare spazio soprattutto ai secondi violini, Sanu in particolare, ma anche il tight end Hooper, e limitarli il più possibile per concentrare le proprie attenzioni su Julio Jones può essere una buona soluzione. Piuttosto perdere qualche yard facendo correre i running back, però cercando sempre chiaramente di contenerli all'interno di un cuscinetto di un 7-8 yard, chiaro, non devo scoprirmi troppo, però il bloccare il gioco di passaggi lo ritengo molto più importante per New England.
Perfetto, grazie Gabriele. Quindi chiudiamo il capitolo Patriots, apriamo il capitolo Falcons. Anche in questo caso cominciamo con l'attacco. Un attacco che, insomma, l'abbiamo detto e ridetto, è davvero uno spettacolo sul gridiron, sul terreno da gioco. Più di 400 yard di total offense, secondi assoluti in NFL, di questi più di 300 su passaggio, 120 su corsa, 33 punti segnati a partita, addirittura credo che la media sia 35 da più o meno metà della stagione regolare, cioè qualcosa di incredibile, un quarterback che ha chiuso a quasi alle 5.000 yard, un running back che ha superato le 1.000, un altro 500, Giulio, inutile citarlo, cioè cominciamo da Gabriele, ma questa volta prima abbiamo iniziato l'attacco con Dario. Ma visto così sembra un attacco che non può essere fermato da niente, da nessuno.
Il che è probabilmente anche vero, come abbiamo già accennato poco fa. Hanno giocato una stagione spettacolare, sono maturati sia come squadra a livello tattico, ma sono maturati anche mentalmente. Io prima del championship di settimana scorsa, due settimane fa, avevo ipotizzato che i Falcons avrebbero potuto cedere qualcosa dal punto di vista psicologico. Quella partita mi ha dato la dimostrazione che sono pronti dal punto di vista mentale, non si fermano davanti a nulla, giocano come sanno fare, partono forte. Ryan, era uscita la grafica quando abbiamo visto la partita, che aveva segnato un touchdown sul primo drive per non so quante partite. Hanno un'ottima linea offensiva che forse viene poco considerata, ma grazie all'acquisizione di Alex Mack dai Cleveland Browns sono riusciti a sistemare il centro. Adesso hanno veramente un centro che comanda bene la linea, che è pulito nel fare lo snap e che quindi va anche ad agevolare poi il lavoro di Ryan. Gli altri ragazzi che lo proteggono sono cresciuti, sono molto bravi nel run blocking, infatti i due running back hanno avuto tutti e due un'ottima stagione, e i ricevitori sappiamo benissimo che cosa possono fare in questa partita. Obiettivamente è difficile, a mio modo di vedere, ipotizzare New England fermare in maniera potente questo attacco. Come abbiamo detto prima, si può limitare ma non si può fermare. Per battere questi ragazzi bisogna in qualche modo forzare un errore, ma sulla carta l'attacco di Atlanta è una macchina perfetta, oliata alla perfezione, e che quando c'è da mettere punti a tabellone li mette senza problemi, capace sia di macinare yard con drive lunghi, sia di andare col big play e di spezzare le gambe a qualunque squadra.
Dario, anche te carta bianca per esprimere il tuo parere su questo incredibile attacco.
Allora, innanzitutto, preparando la preview, che se la mia capa mi lascia stare in questi giorni vedrete su Addle, spero giovedì, diciamo che sto guardando questo attacco da un punto di vista statistico. Da un punto di vista statistico è a livello, stiamo di altri attacchi che abbiamo visto negli ultimi 10 anni che hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Mi riferisco ad esempio all'attacco dei Patriots, quello con Randy Moss, all'attacco dei Saints nell'ultimo Super Bowl e perché no anche quello dei Broncos che citava poco fa Gabriele. Riguardo a questa citazione, ero molto meno fiducioso di quei Broncos rispetto a quanto sono fiducioso dei Falcons, e vado immediatamente a spiegare perché. Perché questi Falcons hanno una serie di armi che si incastra alla perfezione. Sto parlando ad esempio del fatto che questa è la squadra che gioca più play action nella Lega. Questo è anche perché ha uno dei migliori attacchi sulle corse, che è il quinto della nazione. D'accordo, allora mettiamo che io blocco le corse, le play action non funzionano più, va bene, ho Julio Jones. Ok, dove ce l'ho Julio Jones? Abbiamo dimostrato che Julio Jones può muoversi in verticale, in orizzontale, può portare il suo cornerback che lo marcherà, che vedremo, dovrebbe essere Malcolm Butler, lo può portare all'interno come ha fatto con Sherman, può sfuggire al raddoppio della safety, eccetera. E allora adesso si ripresenta il problema che ci sono anche le corse che vanno, si presenta il problema che sia Freeman che Coleman sanno ricevere il pallone, d'accordo, magari ho fermato anche loro e adesso tento di fermare anche Jones, eccetera. Come sapete, dall'altra parte del campo c'è Sanu che è libero. Insomma, questo attacco ha un grosso neo che è Chris Chester a guardia destra. Lui può essere veramente il problema per i Falcons. Io avevo ipotizzato che nel championship contro i Green Bay Packers sarebbe stato aiutato da un running back a rotazione. Non è successo perché il game plan era talmente bene scritto che non c'è stato bisogno, anche perché poi sono andati sul 31-0 se non erro, quindi va bene. Poi dopo di quello tutte quante le considerazioni su questo doppio blocco non hanno più cittadinanza. Io credo che sì, siamo nel gota degli attacchi. Voglio però vedere al Super Bowl, come detto prima, primo down e 10, primo gioco, e vedere se una palla deflettata da Butler, da Ryan, da Rowe, eccetera, se quella palla deflettata spezza le ali a questo attacco, che sinceramente non ho visto giocare contro difese che avessero questo genere di motivazione, questo genere di classe e organizzazione.
Dario, rimango da te, quindi una domanda a testa come abbiamo fatto con i Patriots. Non c'è stata occasione finora, però così una domanda secca, ritieni che davvero il quarterback dei Atlanta Falcons, che Matt Ryan si sia tolto finalmente dai piedi quel soprannome che aveva di Ice, perché a volte quell'Ice si squagliava nelle occasioni più importanti?
La prova non ce l'abbiamo. Credo che Matt Ryan sia uno dei quarterback elite di questa lega, ma che non ci abbia ancora fatto vedere in modo decisivo che può smarcarsi da questa reputazione che tu andavi citando. Non è detto che anche se domenica vincesse il Super Bowl noi cambieremmo opinione su di lui, perché insomma questo attacco, come detto, ha troppe armi, è troppo bello, eccetera. Ovvio, con una vittoria del Super Bowl tanti detrattori verrebbero meno, ma non è così necessaria far cambiare idea proprio a tutti. Il ragionamento di fondo è che questo è un ottimo giocatore, avercene top 5 del ruolo forse, ma appunto non lo sapremo fino probabilmente all'anno prossimo, quando Shanahan ricoprirà un altro ruolo in un'altra parte d'America e ci rimarranno questi Falcons in mano, e lì allora dovremo decidere.
Dario invece prima, Dario scusami, Gabriele. La serata è così. Dario prima mettevi in evidenza che seppur con l'attacco che ha concesso a Ryan di poter lanciare quello che ha lanciato e a running back di correre quello che c'era a correre, qualche diciamo crepa si è intravista e ci può essere. Ecco, noi di solito quando parliamo di queste partite pensiamo sempre al quarterback, al ricevitore, al running back, e magari ci dimentichiamo, mettiamo in seconda parte il discorso del lavoro del linea attacco. Ritieni che sia veramente quella la chiave dell'attacco degli Atlanta Falcons, o la forza degli altri, intesi Ryan, i Jones, i running back, può anche sopperire a qualche mancanza.
Io sono dell'idea che il lavoro di una linea offensiva in tutto l'arco della stagione e particolarmente nelle partite che contano sia fondamentale. Personalmente presto sempre molta attenzione a come si svolgono le dinamiche di questo gruppo di 5 uomini, perché non se ne parla quasi mai. I riflettori sono, come dicevi tu, tutti puntati su altri ruoli, ma sono fondamentali per far sì che tutto l'attacco funzioni nella maniera corretta. Dario citava prima che i Falcons hanno in effetti un problema nella guardia di destra, ma in generale è un pochino tutto la catena di destra ad essere un po' più debole rispetto quantomeno a quella di sinistra, che è più solida. Dovranno cercare di essere anche, come dicevamo prima, se per la difesa di New England abbiamo usato il termine perfetto, quindi devono essere perfetti nell'eseguire il loro game plan, la parte destra della linea di Atlanta deve essere perfetta in questo caso e non soccombere alla forza della pass rush, che possa essere sia interna sia esterna sia eventualmente dei blitz. Quindi dovranno essere molto attenti, molto concentrati, cercare di capire immediatamente da dove arriva la pressione e chiudere bene Ryan nella tasca. Peraltro evidenzierei questa cosa, che Ryan nella partita contro i Packers di 2 settimane fa ha dimostrato di essere a suo agio anche correndo qualche volta fuori dalla tasca e prendendosi qualche rischio in più, quindi è un'altra freccia nell'arco dei Falcons questo, la possibilità che ha il quarterback di muoversi un pochino fuori nel caso la pressione dovesse essere troppa per la linea offensiva e comunque connettere con i suoi target.
Benissimo, passiamo dall'altra parte del campo, la difesa, e una difesa, Dario, che non è neanche average dal punto di vista statistico, è sotto average, 25esima assoluta per il numero di yard concesse, più di 370, 28esima per yard concesse su passaggio, 17esima su corsa, 27esima per punti concessi, cioè davvero stiamo parlando, davvero, la domanda è, stiamo parlando di una squadra che alla fine è solo attacco e segniamo un punto più degli avversari?
No, non propriamente, almeno non da metà stagione in poi, soprattutto non dai playoff in poi. Questa è una squadra che ha dei problemi in difesa, questi problemi stridono col fatto che Dan Quinn è stato portato come head coach per portare una Legion of Boom in Georgia, e quindi è un allenatore che era ovviamente coordinatore difensivo a Seattle. Quindi durante la stagione questa sua inclinazione si è vista. Cosa ha tentato di fare? Ben sapendo che l'attacco garantiva 30 punti a partita, ha tentato di mettere le pezze dove andavano messe. Dove andavano messe? Andavano messe sicuramente all'interno del campo, cioè tra gli hashmark. Molte squadre hanno banchettato. Ricordo la prima partita stagionale contro i Saints, in cui i Falcons non riuscirono a coprire quella zona di campo neanche a pregarli in cinese. E serviva un po' più di range da parte dei linebacker. Durante questa stagione si è visto e ha pagato dividendi la scelta di Dion Jones. Dion Jones non era visto magari come il miglior linebacker che c'era allo scorso draft, ma è riuscito a confermare anche nei pro le sue caratteristiche quando è uscito dal college, cioè quello di avere un range enorme. Nel championship l'abbiamo visto fare placcaggi in tutte le zone del campo. Questa crescita della difesa ha visto il suo massimo splendore durante i playoff. Durante i playoff cosa intendo? Intendo dal terzo drive offensivo dei Seahawks nel divisional in poi, da lì in poi. Perché prima di allora Russell Wilson aveva buttato nel cestino questa difesa con il suo primo possesso. Quel primo possesso è estremamente indicativo di come vada attaccata la difesa dei Falcons. La difesa dei Falcons va portata fuori ritmo, va portata anche su porzioni di campo nella quale non giocherai. Russell Wilson ci è riuscito fintando sul primo gioco una corsa e poi eseguendo una bootleg a destra e completando un passaggio per 20-25 yard, se non erro, e questo è quello che bisogna fare contro questa difesa. Diciamo che poi da quella partita in poi io ho visto un reparto di tutto rispetto, tant'è che Rodgers è fermato a 3 punti realizzati nel primo tempo di 2 domeniche fa. Quindi sì, stiamo parlando di una squadra che ha molti giovani in difesa, ha molte persone che probabilmente non potrebbero giocare da altre parti, che però sta venendo fuori alla distanza. Questo è abbastanza pericoloso per i Patriots, credo, anche se una differenza di base e i numeri che hai detto te evidenziano che c'è una differenza tra questa difesa e quella dei Patriots, ad esempio, ma come tra questa e molte altre che sono più coreacee in NFL.
Gabriele, prendo spunto da quello che ha detto Dario su una difesa che è stata in difficoltà solo quando con un quarterback molto mobile, cosa che ovviamente non avviene nei Patriots. La mobilità di Brady è, diciamo, normale, se non un pelo meno, anche perché l'età e le botte si sentono. Quindi credi che la difesa dei Falcons porterà tantissima pressione per cercare di dare il meno tempo possibile a Brady per lanciare, prendendo qualche rischio? Ricordiamo che in questa difesa abbiamo un Vic Beasley con 15 sec e mezzo in stagione regolare, che sono veramente tanti. Quindi, per chiudere la domanda, credi che giocheranno molto sulla tantissima pressione in modo da dar meno tempo possibile a Brady, non farlo muovere, farlo sentire sotto pressione, oppure preferiranno coprire il campo e quindi, diciamo, tenere una difesa maggiormente onesta?
Penso che saranno molto aggressivi, soprattutto all'inizio, per togliere Brady dal gioco. Dario, quando ha analizzato i Patriots, diceva che se Brady viene a contatto comunque con la pressione, tende a chiudersi in se stesso e quindi a annullare la giocata. Se i Falcons riescono a produrre la pressione necessaria per indurre Brady non tanto a sbagliare, perché è un quarterback che sbaglia raramente, ma a prendere il colpo piuttosto, allora lì ci sono ottime speranze che anche la parte difensiva dei Falcons funzioni a dovere come l'attacco, perché se giustamente prima abbiamo sottolineato come la chiave per i Patriots sia Tom Brady, se i Falcons riescono fondamentalmente a togliere quel problema, allora non dico che la strada va in discesa, però quantomeno viene facilitata, soprattutto grazie a un giocatore come Beasley. Ma io credo che ci saranno anche molti blitz da parte del safety Kane Neal e da parte dei tanti giocatori rapidi che ha la difesa dei Falcons. L'ipotesi che invece propendano per andare su un gioco un pochino più conservativo la vedo nel caso in cui Brady riesca comunque a colpirli. Mi spiego meglio: se la pressione generata da Atlanta durante magari il primo tempo non porta risultati sperati, perché Brady riesce comunque a trovare i punti in mezzo al campo, allora magari in quel caso cercheranno di controllare un pochino meglio il campo, anche se credo serva meno, perché Brady va messo sotto pressione, bisogna cercare in qualche modo di tenerlo in campo il meno possibile perché faccia meno danni possibili.
Perfetto, chiudiamo anche la seconda, diciamo, l'analisi della seconda squadra che sarà impegnata a Houston domenica notte per noi, e andiamo avanti e così dedichiamoci a dei matchup. Cioè abbiamo così selezionato 4 scontri che avverranno o comunque possono avvenire durante l'incontro, e chiedo a voi così un vostro parere su chi ha più possibilità di vincere questo scontro, o comunque quali sono le diverse prospettive. Cominciamo da quello più, più classico e più semplice, Julio o Julio Jones, che dir si voglia, contro Malcolm Butler. Gabriele.
Sarà il matchup della partita, poco da dire dal punto di vista tattico. Butler ha giocato un'ottima stagione, soprattutto contro i top receiver delle altre squadre, ha concesso pochissimo ed è stato in grado di fermare anche nell'ultima partita un ricevitore devastante come Antonio Brown. Ha uno stile di gioco molto aggressivo, molto fisico, e sicuramente vorrà farlo sentire a Jones. Dall'altra parte però abbiamo un ricevitore che non teme in alcun modo una marcatura più dura, è capace perché ha la struttura fisica necessaria, è alto, grosso, ha delle mani enormi per riuscire a tenere il campo contro un cornerback come Butler, e soprattutto ha dalla sua un raggio di ricezione enorme, un grande controllo della palla e una velocità che, abbinata alla sua forza, rischia veramente di spaccare il match. Butler gli dovrà rimanere incollato per tutta la partita per non rischiare dei mismatch, perché se Julio va in mezzo al campo, come è stato contro i Seahawks, e Butler non lo segue, rischiano di essere dolori, e Julio Jones può fare delle prestazioni devastanti, potrà prendere tante yard rischiando di non essere fermato. Dall'altra parte però non credo che verrà raddoppiato, quindi Butler dovrà giocare la partita della vita per fermarlo. Può farlo? Non lo so, vedremo, perché potrebbe essere la prova del 9 per l'eroe del Super Bowl di 2 anni fa.
Dario, qual è il tuo parere su questo scontro?
Ma che Butler possa fermare Jones, ho pochi dubbi. Che possa farlo in modo consistente, ne ho tanti. Julio Jones quest'anno ha ricevuto contro tutti i più grandi cornerback, mentre Butler ha difeso nel championship contro Antonio Brown, che è un giocatore molto differente da Julio Jones, ma non contro molti altri receiver di questo livello. Diciamo che Jones ha quindi un vantaggio. Come diceva Gabriele, neanch'io credo che arriverà un raddoppio, semplicemente per il discorso che facevamo prima sulla poliedricità delle armi di Atlanta, che se raddoppio Julio Jones c'è Taylor Gabriel che va fino in fondo probabilmente. Quindi sarà veramente un matchup chiave appunto sotto questa ipotesi, perché vedo proprio difficile che New England possa raddoppiare su ogni gioco Julio Jones.
Secondo matchup, e questa volta iniziamo da Dario, Vic Beasley contro Marcus Cannon, il tuo parere?
Allora, innanzitutto Vic Beasley è vero, è forte, ha tanti sack, però stiamo attenti, ha tanti sack perché ha una grandissima efficienza, non ha tanti sack perché è sempre nel backfield. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che lui ogni volta che va fa il sack. Questa è una statistica che vale quanto l'ho detta, insomma, vale quello, è il recordman di questa stagione per quanto riguarda i placcaggi a quarterback. Contro Marcus Cannon, lui va contro probabilmente un top 10 tackle della NFL. In questo matchup Beasley non può giocare con le armi solite, non può cercare di togliere il tempo a Cannon, può semplicemente cercare di aggirarlo, di colpirlo in velocità e di creare delle falle soprattutto sulla parte esterna. Io non vedo come Cannon possa soffrire troppo questo giocatore, felice di sbagliarmi, però vedo il vantaggio sul tackle di New England.
Fare Rudy Gabriele invece.
Dario ha detto dei punti di forza di Beasley che sono sacrosanti. Io me lo ricordo ancora quando lo abbiamo analizzato per la strada verso il draft, e abbiamo evidenziato che appunto Beasley fosse un giocatore veramente produttivo nel momento in cui riesce a superare il tackle e si fionda nel backfield avversario. Rispetto però ad altri giocatori, non è quel tipo di pass rusher che crea pressione anche senza il sack. Per dire, ha un numero abbastanza limitato sia di hurries che di quarterback hits, quindi è un giocatore a cui piace andare per il tackle, ma che se viene annullato e contenuto da un tackle, da un offensive tackle molto esperto, rischia un pochino di sparire dal gioco. Sono d'accordo anch'io che Cannon in questo caso abbia un pochino di vantaggio, soprattutto perché dopo essere stato un giocatore incostante negli ultimi anni, quest'anno è stato veramente fenomenale. Pensiamo che in tutte le partite che ha giocato Brady, quindi escludendo le quattro iniziali della squalifica, Cannon non ha concesso nemmeno un sack, che è un dato molto molto significativo. E non credo che un giocatore come Beasley, che pecca un attimino di inesperienza, possa battere un tackle molto esperto e soprattutto molto carico come Cannon in questa occasione.
Terzo matchup, Gabriele, Julian Edelman contro Brian Poole.
Ecco, qui è un matchup interessante e che potrebbe girare la partita verso New England. Edelman è quel giocatore che a cui Brady si affida nei momenti di difficoltà, muove la catena, riesce a colpire alle spalle la difesa, e contando che probabilmente i linebacker di Atlanta dovranno marcare i running back in uscita dal backfield, spetterà a Brian Poole, che è un cornerback abbastanza inesperto, di marcare quello che invece è una vera volpe. Edelman è un giocatore capace di colpirti veramente in una maniera sopraffina, nello slot è devastante. Soprattutto un dato che spesso e volentieri si dimentica di Edelman, che pur essendo piccolino è un giocatore che riesce a forzare benissimo il tackle e riesce a guadagnare tante yard after catch, quindi potrebbe, e io credo che succederà questo, annullare completamente un buon corner come Poole, che però non ha la necessaria esperienza per riuscire a reggere un ricevitore smaliziato come Edelman.
Dario?
Sì, sostanzialmente d'accordo, non vedo come questo matchup possa favorire i Falcons, altresì sono abbastanza convinto che per Edelman ci sia una sorta di gabbia, almeno io farei così, non lascerei il solo Poole contro di lui. Edelman viene colpito da Brady soprattutto nel cambio di direzione, è ovvio che a quel punto ci sarà solo Poole contro, però in alcuni set difensivi si potrebbe pensare di mettergli qualcuno di fianco in modo da raddoppiare appena avvenuta la ricezione, che insomma non vedo come non possa avvenire, è successo molto poco in passato e non succederà in questo Super Bowl.
Perfetto, arriviamo all'ultimo matchup che prendiamo in considerazione e iniziamo con Dario. Dion Lewis contro tutti i linebacker dei Falcons.
Sì, Dion Lewis è un giocatore molto produttivo quando esce dal backfield, quando è il target di Tom Brady e come quando funge da arma ibrida tra ricevitore e running back. Come detto prima, Dion Jones e Devondre Campbell sono due rookie, però sono molto migliorati durante questa stagione. Jones ha aumentato ancora di più il suo range, l'ha portato a livello professionistico, non sbaglia troppi placcaggi, diciamo che sono il simbolo di questi Falcons che migliorano durante l'anno. Non vedo un chiaro vantaggio per New England in questa situazione. Lewis sicuramente può giocare, ma inizia a giocare nel momento in cui c'è bisogno di lui, mettendo questo come assodato, chissà se ci sarà la necessità di tirarlo in ballo. Questo matchup si vedrà solamente a partita in corso, si vedrà quando Brady non riuscirà forse a trovare i suoi ricevitori principali, e credo che per quel momento l'entusiasmo della difesa di Atlanta sia un attimo superiore, e quindi sotto questo punto di vista la difesa dei Falcons abbia un minimo vantaggio in questo matchup.
Gabriele.
Condivido quello che ha detto Dario, che ha analizzato molto bene questo matchup. Sì, diciamo che da questo punto di vista abbiamo due linebacker che, pur se molto giovani, hanno le caratteristiche necessarie per riuscire a fermare i running back dei Patriots. Io penso che New England potrebbe anche studiare una strategia che preveda l'utilizzo di Blount per sfondare, o quantomeno cercare di farlo il centro della linea, e Lewis o anche James White per cercare di offrire un'opzione in più al quarterback. Però se da un lato potrebbe magari avere qualche chance in più Blount di riuscire a sfondare quella parte, ne vedo un po' meno da parte di New England di riuscire a guadagnare molte yard in mezzo al campo, perché sia Deion Jones che Devondre Campbell sono due hitter abbastanza punitivi, quindi se gli capita il running back tra le mani rischiano anche di atterrarlo e di far sentire colpi duri che possono gasare in qualche modo la difesa dei Falcons e portarla a giocare anche a livelli più alti.
Perfetto, grazie Gabriele. Chiudiamo la parentesi legata al matchup. Prima di arrivare ai pronostici, visto che comunque siamo riusciti anche questa sera a passare l'ora, qualche informazione sulla copertura televisiva. Per quanto riguarda Fox Sports Sky, domenica pomeriggio su Sky Sport Plus o Plus, che dir si voglia, un programma dedicato ai migliori halftime show. Poi dalle 23 ci sarà lo studio su Fox Sport con ospiti vari che presentano la partita. Da mezzanotte collegamento in diretta da Houston, vi ricordo, su Fox, commento in lingua originale. Repliche del Super Bowl, del Super Bowl già da lunedì a mezzogiorno e alla sera. Mentre invece per quanto riguarda Premium, collegamento a mezzanotte 10 con Houston, vi ricordiamo che la partita da Premium sarà trasmessa in italiano con il commento di Federico Mastria e Guido Bagatta, e in più Gabriele Cattaneo, che sarà presente a Houston, quindi a bordo campo, comunque in prossimità per le notizie dal terreno di gioco. Quindi Super Bowl in diretta in lingua italiana, replica il giorno dopo sempre su Premium. La grande novità è che il Super Bowl sarà visibile in leggera differita, credo tra i 20, circa 20 minuti, qua non è chiaro perché è dato come orario di inizio su Italia 1 mezzanotte 45, ma non capiamo se l'orario alle mezzanotte 45 inizierà la copertura della partita, quindi sarà più o meno 10 minuti, un quarto d'ora, o il collegamento, e quindi la partita inizierà 20 minuti dopo, e quindi la differita di mezz'ora. Comunque, questo per dire che la partita sarà visibile anche in chiaro su Italia 1 nella notte tra domenica e lunedì. Perfetto, siamo al termine, però non possiamo esimerci dai pronostici. Ho aggiunto qualcosina, ragazzi, per renderlo un pelo più difficile. Allora, ditemi tutto e subito di botta. Il vincitore lo scarto, e chi sarà il primo marcatore? Dario.
Vince New England di 4 punti, primo marcatore Tom Brady su Snick.
Addirittura, cioè proprio vai a prendere
con sì, ho preso l'incubo peggiore.
Esatto, Gabriele.
Difficilissima. Vince New England, ma non ne sono convinto. Vince New England di 2. E però il primo touchdown lo fanno i Falcons con Sanu,
proprio niente di scontato. Io dico che anche secondo me vinceranno i Patriots. Io sono per uno scarto un po' più largo, perché credo che la difesa dei Patriots riuscirà a fermare l'attacco dei Falcons, quindi dico un bel 6 punti e primo touchdown di Edelman. Anch'io vado sul classico. Perfetto, con i pronostici aspettiamo i vostri, ovviamente utilizzate i commenti sul post su Addol Magazine o sulla pagina Facebook di Addol, perché non ce la facciamo controllare in giro tutte le varie condivisioni. Quindi va bene, diciamo che possiamo chiudere qui questa 21esima puntata di Scusate il Disturbo, speciale Super Bowl con un pezzettino di Pro Bowl, ci tenevo a dirlo. Ringrazio ovviamente Dario Michelini.
Ciao Giovanni, grazie mille, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltati.
Gabriele Balzarotti.
Grazie mille Giovanni, grazie a tutti gli ascoltatori e godetevi il Super Bowl domenica.
Appuntamenti del futuro sono assolutamente per martedì prossimo, in cui parleremo della partita. E molto probabilmente stiamo lavorando per un podcast straordinario sabato pomeriggio, sabato sera, in collegamento con Houston e con Matteo Gandini. Faremo una chiacchierata con Matteo per capire che aria tira Houston, e poi lo renderemo subito disponibile, come si vuol dire, cotto e mangiato, frase che odio ma non trovavo altro da dire. E stiamo anche organizzando per un podcast dal vivo prima del Super Bowl, sempre Mind the Gap, ma vi terremo aggiornati su tutte le varie modalità. Quindi da Giovanni Ganci è tutto, 21esima puntata di Scusate il Disturbo si chiude. Grazie a tutti, in qualsiasi momento stiate ascoltando la nostra trasmissione, davvero di cuore, grazie, grazie, grazie.